Quindi inizia a parlare Suor Maria Grazia Viganò, che appartiene all'ordine, non mi ricordo già più il nome,
Preziosissimo sangue di Monza.
di Monza, ma che io conosco perché abita alla Cascina Contina, che è una cascina in cui si sviluppano alcune attività di accoglienza legate al CNC, al Coordinamento Nazionale delle comunità accoglienti, di cui anche io faccio parte. Quindi do subito la parola a te.
Grazie, grazie Claudio. Come tempi,
Una ventina
fateci
di
capire,
minuti.
ecco, io ho preso dalla tua indicazione, per cui. Allora, appunto, io mi chiamo Suor Maria Grazia e sono stata contenta, ringrazio per questo invito perché in genere mi occupo di altro, lavoro come medico in un ospedale, quindi però come cristiana sono sollecitata a ripensare tante cose, tra questo il tema della pace. E quindi grazie per questa opportunità di confronto e di ascolto reciproco rispetto a questo tema. Ho preso tre riferimenti per parlare di questo tema: le scritture, in particolare il Nuovo Testamento, il Magistero della Chiesa, in particolare quello di Papa Francesco che sta compiendo dei gesti di pace, dei passi di pace, per affetto e per gratitudine, alcune parole di un padre della Chiesa moderno che è il Cardinal Carlo Maria Martini, e poi un riferimento finale a Don Tonino Bello, perché ricorrono i 30 anni dalla sua morte quest'anno, e quindi mi sembravano queste le mie sorgenti e ve le propongo. Volevo partire da due premesse rispetto al tema della pace. Penso che la pace oggi non sia un argomento di dibattito, ma un bene e un dono da chiedere, ponendo delle premesse necessarie perché sia possibile. O almeno perché a questo bene ci si avvicini, in modo che se anche non riusciamo ad essere operatori di pace, perché il contesto sembra così complesso, però almeno non ne siamo distruttori. Mentre diciamo di volere le premesse per la pace, mi chiedo se come uomini e donne di oggi e anche come cristiani conosciamo davvero queste premesse e poi se le condividiamo. Perché il discorso della pace, anche dopo 2000 anni di cristianesimo, non è un discorso scontato. Quando si fa il discorso biblico sulla pace, generalmente si è tutti d'accordo, ma quando si attuano dei passi concreti, allora cominciano le difficoltà. E a me pare che quando si parla di pace sia ancora attuale un dialogo tra Gesù e Pietro, quando Gesù nel Vangelo secondo Marco al capitolo 8 dice a Pietro: io sto andando a Gerusalemme per morire. E Pietro gli dice: questa cosa non ti accadrà mai. E la risposta di Gesù, che lascia un po' tutti sorpresi, va via da me Satana, perché non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini. Notiamo che chi si fa portavoce di Satana è il discepolo, non tanto perché povero Pietro dice delle cose sataniche, no, ma perché ragiona secondo il buon senso degli uomini e le donne. A volte anche oggi succede così, capita così anche a noi, ma questo ci dice subito che parlare di pace secondo Gesù significa entrare in rapporto con la sua croce immediatamente. La mia pace, dice, è direttamente collegata con la mia croce e la risurrezione. E quando più di 2000 anni fa arriva il Messia, lui non fa nessuna guerra, né combatte con gli eserciti del popolo, né combatte con i suoi angeli, ma muore sulla croce. Completa quello che è un po' il discorso iniziato nell'Antico Testamento, perché dimostra con la sua vita che che parlare per lui di pace è donare appunto la vita. Quindi con Gesù si afferma che la strada di Dio non è mai in nessun modo la guerra, perché non c'è possibilità per una guerra di Dio, né Dio combatte con noi, né Dio farà la sua guerra, ma finirà su una croce. Il Nuovo Testamento ha completato quindi il discorso con la croce di Cristo, ma ha esplicitato anche alcuni principi che sono stati annunciati nell'Antico Testamento. Primo fra tutti, l'universalità della pace. C'è stato nell'Antico Testamento il profeta Isaia che ha parlato di questa universalità, la pace isaiana, ecco. Però questo discorso è stato ripreso in modo forte nel Nuovo Testamento. E qui vorrei aprire una parentesi e ricordare ciò che Papa Francesco sta cercando di insegnare agli uomini e alle donne di oggi in termini di universalità. Nel 2020, infatti, ci ha donato una lettera enciclica Fratelli Tutti sulla fraternità e l'amicizia sociale. In questo scritto compare per 125 volte il termine pace e Fratelli Tutti afferma che la pace reale e duratura è possibile solo a partire da un'etica globale di solidarietà. Per correttezza dovrei anche citare Giovanni XXIII, perché ricorre quest'anno il 60° dalla promulgazione di un'enciclica che ha suscitato tanto interesse e tanto attenzione nel 1963, cioè la Pacem in Terris. Già questo testo si rivolgeva a tutti gli uomini, credenti e non credenti. Ma ritornando appunto a questo discorso dell'universalità della pace che è presente nel testo dei Vangeli, quale testo più da vicino e più chiaramente dice questa cosa? E allora ho ripreso un testo semplicissimo che è il testo del Natale, dove si dice: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Dio ama. Secondo questo testo, la trascrizione della gloria di Dio in cielo è la pace fra gli uomini. Quindi, se la Chiesa oggi, come ieri, vuole dare gloria a Dio, al Dio di Gesù Cristo, e realizzare questa gloria, non deve fare altro che operare la pace. Ma questa pace con ogni uomo, perché appunto si dice pace in terra agli uomini che Dio ama, perché il Dio di Gesù Cristo ama ogni uomo. Questo concetto è ripetuto e ripreso soprattutto da San Paolo poi. E, nella lettera agli Efesini San Paolo dice: Gesù è la nostra pace, colui che dei due ha fatto un solo popolo, abbattendo il muro che li separava, l'inimicizia, per mezzo della sua carne. E questo Gesù l'ha realizzato appunto morendo per tutti. Paolo, mentre scrive queste parole, sta pensando a due popoli in particolare, agli ebrei e ai pagani. Ma lui dice: queste differenze di popolo con la croce di Cristo sono crollate. Sono crollate le differenze tra popolo e popolo, tra uomo e donna, tra vicini e lontani, perché siamo un'unica famiglia umana. E l'uomo e la donna di oggi dovrebbero ragionare di più in termini di famiglia umana, non di popolo, ma di questa solidarietà universale che è la famiglia umana. Ricordo a questo proposito l'incontro di Papa Francesco nel 2019 ad Abu Dhabi con il grande imam di Al-Azhar, da cui è scaturito appunto il documento sulla fratellanza umana. Un altro concetto che nel Nuovo Testamento viene ripreso e sviluppato dall'Antico Testamento, in particolare dal profeta Ezechiele e Geremia, è il fatto di aver sottolineato che la pace nasce nel cuore dell'uomo e della donna di ogni tempo. Cioè noi diventiamo nel nostro cuore operatori di pace e per accogliere appunto il dono della pace dobbiamo purificare il nostro cuore. Infatti il primo oggetto dell'autentica preghiera per la pace siamo noi stessi. Dobbiamo pregare perché Dio ci dia un cuore pacifico. Quando diciamo nelle nostre assemblee dona a noi la pace, questo significa innanzitutto purifica, Signore, il mio cuore da ogni fremito di ostilità, di partigianeria, di partito preso, di connivenza. Purificami da ogni antipatia, pregiudizio, egoismo di gruppo, di classe o di razza, perché tutti questi sentimenti negativi sono incompatibili con la pace. Quindi è esigente per un cristiano essere operatore di pace secondo il Vangelo. E scriveva il Cardinal Martini: mi ha colpito molto il colloquio con un giovane palestinese, padre di famiglia, che mi diceva: se la pace non è dentro di noi, tutto il resto non conta. Quindi mentre portiamo messaggi di pace agli altri, sono chiamata ad esaminarmi dentro, perché i germi della pace sono dentro di noi, così come i germi della guerra. Un altro aspetto che vorrei sottolineare è la pace come dono di Gesù. Il Cardinal Martini, chiamato nel 1983 dal Segretariato Attività Ecumeniche ad un contributo sul tema della pace, lui, pastore biblista, aveva suggerito questa riflessione dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 14. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. È un versetto di uno dei discorsi di addio di Gesù. Il cardinale commentava: l'insistenza del testo giovanneo è su mia, cioè su questo aggettivo, la pace, quella mia, perché occorre distinguere tra la pace del mondo e la pace mia, cioè di Gesù. E quali sono le indicazioni per un cristiano per capire la pace di Gesù? Le troviamo riassunte in un testo molto semplice di San Matteo, nel Vangelo di Matteo. Se dunque presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, va prima a riconciliarti con il tuo fratello. È un esempio di riconciliazione attiva e creativa che piace al Dio di Gesù Cristo. E ancora scriveva il Cardinal Martini: la pace ha un prezzo, la pace si paga. Il brano che si legge nel Vangelo di Matteo è drammaticamente incisivo nel farci capire il prezzo della pace. Ed è questo: se uno ti percuote la guancia destra, porgigli anche l'altra, e a chi ti vuole chiamare in giudizio per la tunica, tu lascia anche il mantello. Quindi questa universalità, la pace che entra nel cuore dell'uomo e nasce dal cuore dell'uomo. C'è poi un testo fondamentale per rileggere la pace come dono, che è quello di San Paolo, perché San Paolo è innamorato di questo tema e lo considera come una totalità, non qualcosa di parziale. E lui nella lettera ai Corinti dice: tutto questo però viene da Dio, cioè questa pace viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo. La pace di Cristo è quella che dà Cristo, che egli porta con sé nella sua croce e risurrezione. Infatti la prima parola che pronuncia Gesù risorto è: pace a voi. E questa pace come dono, dice San Paolo, deve regnare nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati. In realtà questo verbo in greco è più forte di regnare, perché vuol dire deve dominare il nostro cuore. Questa pace deve avere forza, deve essere potente nella comunità, così da avere poi potenza di irradiazione e di riconciliazione. Tante lettere paoline iniziano e finiscono con il saluto della pace: il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, vivete in pace. Questo per dire che per quest'uomo che si era convertito al cristianesimo, il tema della pace era un tema di totalità. che non soffre incrinature né divisioni né parzialità. Però questa pace che dono non può essere identificata con i tanti tipi di pace che noi conosciamo. C'è una pace sicurezza, una pace tregua, una pace tranquillità. Questi sono tutti fenomeni parziali che sono soggetti a incrinature, fragilità. Ma quella che ci ha donato Gesù, la mia pace, è invece un assoluto. È il dono stesso che Dio comunica. È il dono che porta Gesù stesso ed è un dono che ci attira. È la pace del regno che attrae a sé, che ci risana, riordina, ricostituisce, rende possibili anche tutte quelle paci parziali e progressive che sono anche per sé ambigue. C'è anche un altro versetto del Vangelo che afferma: quando io sarò elevato da terra, attirerò tutti a me, ed è questa pace che attrae a sé. La sfida della pace per le chiese consiste nel fatto che le chiese non proclamano come un loro messaggio specifico i vari tipi di pace, cioè pace sicurezza, pace tregua, perché ci dovrebbero essere altre forze e istanze politiche, sociali, che devono promuovere queste paci. Però la Chiesa serve tutte queste paci e le promuove mediante la pace di Cristo. Questa tesi, che sembra ovvia, è terribilmente difficile da essere accolta, anzi è snobbata. La si prende come un discorso spirituale, però confondendolo di fatto con spiritualistico, cioè disincarnato, perché si dice dobbiamo pensare anzitutto alle cose pratiche. Però attraverso una sottile emarginazione del primato della pace evangelica si ritorna al predominio dell'ansietà e alla fiducia nella paura come più adeguata costruttrice di pace. Mi ha fatto molto scalpore leggere in questi giorni che cosa ha detto Irina Skerkakova, Nobel per la pace 2022, cofondatrice del Memorial. Lei era a Milano 2 giorni fa e ha parlato all'Università Cattolica e si è pronunciata così, ecco, per dire lo scarto tra una pace evangelica e qualcos'altro. Per creare la pace giusta bisogna difendere la pace con le armi. Vorrei fare un appello a favore della pace, ma non è questo il momento. Ed era riferita alla guerra in Ucraina. Ecco che un Nobel per la pace si è aggiunto qua, non è la prima volta, ecco, però mi ha fatto molto pensare alla differenza di che cosa intendiamo per pace e di quale pace. Oggi molti si accordano per la pace e sicurezza, e cresce il numero di coloro che chiedono di lasciare loro la pace per poter costruire, produrre, commerciare, godere, ma pochi cercano la pace come riconciliazione positiva e creativa in senso evangelico. Noi siamo chiamati, come cristiani, al di là di queste cose, ad annunciare la pace come sommo bene ricevuto da Dio e a lasciarci attrarre da questo bene, a lasciarci cambiare da questo bene. Mi sembra che la funzione delle chiese sia di mostrare le radici dell'esigenza universale della pace e sicurezza come pace, riconciliazione e comunione. È un po' quello che vorrebbe il Papa, facendosi mediatore anche in questa guerra che coinvolge l'Ucraina. Da ultimo, l'ultimo pensiero che volevo condividere è quello che riguarda l'importanza per i cristiani, ma per tutti gli uomini di buona volontà, l'importanza della preghiera di intercessione per la pace. Occorre una preghiera di intercessione che si unisca alla preghiera di Gesù, che viene definito colui che sempre intercede per noi presso il Padre. E in Romani 8, nella lettera ai Romani appunto, e anche nella lettera agli Ebrei. E quindi la nostra preghiera raggiunge quella di Gesù perché la nostra preghiera è molto povera. E scriveva il Cardinal Martini da Gerusalemme: io cerco di vivere qui la preghiera di intercessione, anzi, le ho dato il primo posto, la priorità su tutto ciò che intendo fare qui a Gerusalemme. Però, proprio per questo, sento la povertà estrema di questa preghiera. Ora sento che questa goccia si unisce al fiume di preghiera che nasce da tutte le chiese, da tutte le comunità cristiane, da tutte le comunità che pregano, anche fuori dall'ambito cristiano. Tutte queste preghiere costituiscono un fiume, un mare, e questo mare è tutto riassunto nella preghiera di intercessione di Gesù al Padre, quindi è una preghiera efficace. Questa è la carta decisiva su cui puntare, quella che unisce il cielo e la terra, che fa sì che la pace di Dio risplenda nei nostri cuori e si diffonda come per contagio, aiutando molti. Concludo con due parole su Don Tonino Bello, che sappiamo quanto ha lavorato per la pace e cosa non è riuscito a trasmettere ai giovani rispetto al tema della pace. E lui, che ci aveva lasciato dopo quella marcia di Capodanno del 31 dicembre a Sarajevo, per gridare l'arma della non violenza come sentiero per la pace. Dal diario della marcia di Sarajevo, dicembre 1992. È una sua preghiera. Poi rimango solo e sento per la prima volta una grande voglia di piangere. Tenerezza, rimorso e percezione del poco che si è potuto seminare e della lunga strada che rimane da compiere. Attecchirà davvero la semente della non violenza? Sarà davvero questa la strategia di domani? È possibile cambiare il mondo col gesto semplice dei disarmati? È davvero possibile che quando le istituzioni non si muovono, il popolo si possa organizzare per conto suo e collocare spine nel fianco a chi gestisce il potere? Fino a quando questa cultura della non violenza rimarrà subalterna? Questa impresa contribuirà davvero a produrre inversioni di marcia? Perché i mezzi di comunicazione che hanno invaso la Somalia a servizio di scenografie di morte hanno pressoché taciuto su questa incredibile scenografia di pace? Ma in questa guerra allucinante, chi ha veramente torto e chi ha ragione? E qual è il tasso delle nostre colpe di esportatori di armi in questa delirante barbarie che si consuma sul popolo della Bosnia? Sono troppo stanco per rispondere stasera. Per ora mi lascio cullare da una incontenibile speranza. Le cose cambieranno se i poveri lo vogliono. Don Tonino Bello. Grazie.